Tre cause della crisi dello Stato. Tre cause della crisi dello Stato sono, vediamo se me le ricordo tutte, questo fatto qua, no? Lo Stato deve aiutare, ma attraverso il sistema democratico lo Stato fa quello che vogliono i cittadini sono egoisti e aggressivi e non vogliono aiutare, e quindi lo Stato è costretto a fare quello che vogliono i cittadini, cioè non aiutare, prima causa. Seconda causa, lo Stato deve fare quello che vuole i cittadini non vogliono aiutare. Un'altra causa è che lo Stato è un mediatore di conflitti all'interno di una società strutturata attraverso il capitalismo che, no, non riesco a ricordarmene tutte e tre, le avevo pensate stamattina. C'erano tre cause di blocco del funzionamento dello Stato orientato ad aiutare, e lo Stato non aiuta perché è frenato dall'aggressività dei cittadini. Sia perché lo Stato deve fare quello che vogliono i cittadini, sia perché lo Stato non può andare contro la volontà dei cittadini. No, niente, ho dimenticato queste tre cause, ne so una sola. Lo Stato fa quello che vogliono i cittadini non vogliono aiutare, sono aggressivi, e quindi lo Stato è bloccato nel suo aiuto ai cittadini. Faccio due esempi che sono sempre i soliti. Cioè, lo Stato fa pagare le tasse sulla casa, sono i tributi, anche a chi non ha i soldi per pagare, e quindi deve andare via dalla casa. E quindi è il concetto di divenire economico, la pressione delle classi sociali delle altre nazioni sulle nazioni ricche, la pressione all'interno di una nazione ricca delle classi sociali periferiche che vogliono andare verso il centro, periferia centro di Milano, alti costi della vita, alti affitti e alti prezzi delle case nel centro di Milano, e quindi tu, se non hai i soldi per mantenere l'affitto o per pagare le tasse sulla casa, te ne devi andare perché ci sono altre persone che vogliono prendere il tuo posto, l'invidia, e quindi essenzialmente il divenire economico. Le funzioni dello Stato sarebbero in questo momento, in questo modo, le seguenti: bloccare il divenire economico. Tu sei figlio dei tuoi genitori, devi avere i soldi per pagare le tasse sulla casa, in modo da non dover lasciare la casa dei tuoi genitori. Non li hai i soldi, te lo paga lo Stato. Blocco del divenire economico. Lo Stato questo non lo fa, perché? Perché c'è l'aggressività della gente che vuole prendere il tuo posto, vuole toglierti la casa dei tuoi genitori, e quindi ti dice: o hai un lavoro e un reddito per mantenere la casa dei tuoi, oppure te ne vai via, e quindi appunto lo Stato non difende il cittadino. L'Agenzia delle Entrate Equitalia pignora la casa se non hai i soldi per pagare la rendita catastale. E quindi essenzialmente la funzione dello Stato sarebbe di bloccare il divenire economico, e lo Stato non blocca il divenire economico perché non ti aiuta, e non ti aiuta perché la gente non vuole che ti aiuti. E diciamo, nella democrazia lo Stato fa quello che vuole la gente è egoista, e quindi lo Stato è egoista. Poi lo Stato ha l'apparato burocratico, la burocrazia e l'amministrazione pubblica. La burocrazia è svincolata dalle leggi di mercato. Chi vive nella burocrazia sopravvive sulla base dei tributi, e lo Stato tramite i tributi toglie risorse ai cittadini privati per dare le risorse a chi vive in questa grande zattera che è l'amministrazione pubblica. E quindi è uno Stato che aggredisce i cittadini privati per mantenere chi è sottratto alle leggi di mercato e sta nella zattera dell'impiego pubblico. La burocrazia che vive tramite i tributi. Un elemento questo forse trascurato da Weber, cioè la burocrazia come organismo aggressivo che toglie risorse ai privati. Tu dici: li toglie per pagare i servizi pubblici. No, le toglie per mantenere la burocrazia. È diverso il concetto. La burocrazia che si allarga e fa sopravvivere in modo prescindendo dal mercato, e vive e guadagnando non in base ai prodotti ma in base ai tributi. Cioè uno Stato che ti aggredisce per mantenere chi sta dentro il sistema burocratico. E questo è appunto un elemento diverso, ben diverso dal fatto che lo Stato abbia bisogno dei tributi per dare i servizi, e no, ha bisogno dei tributi per mantenere la macchina burocratica. È diverso il concetto. Significa che lo Stato vive in modo autoreferenziale, a prescindere da quello che lui poi dà alla società. E, ecco, blocco del divenire economico. Ecco, il secondo esempio, oltre ai tributi sulle case da bloccare per chi non ha il reddito, chi ha il reddito invece paga i tributi, il secondo esempio sono le bollette. ogni mese, ogni 2 mesi mi arrivano a me 4 bollette solite: luce, gas, acqua, rifiuti e bolletta telefonica. Se io non ho i soldi, come attualmente non ho, per pagare queste bollette, viene tagliato il gas, tagliata la luce, e la mia casa si isola, no? E quindi lo Stato, per chi non ha il reddito, deve bloccare queste cose, deve bloccarle, no? E non lo fa, perché appunto lo Stato non difende il cittadino, non lo difende perché obbedisce alla gente, la gente è aggressiva, ti vuole aggredire, e quindi lo Stato diventa aggressivo oppure non ti difende. Poi, studiando questa essenza del diritto attraverso i testi elementari delle scuole superiori, che hanno il vantaggio di presentare l'argomento in modo semplice e quindi in modo essenzialistico, l'essenza, perché il sapere epistemico, secondo la vecchia insegnamento di Platone e di Socrate, mira all'essenza di tutte le cose, io appunto ho identificato l'essenza di tutte le cose, Secondo questa essenza del diritto, lo Stato è mediatore del conflitto, no? Cioè, se tu sei sull'isola deserta non c'è bisogno del diritto, tu sei in società e quindi hai rapporti conflittuali e lo Stato li regola. Ma i rapporti conflittuali sono tali anche da incamerare il conflitto nella legge e quindi lo Stato diventa produttore di conflitto. Non è che reprime il conflitto, lo orienta. Nel consentimento, ad esempio, delle aggressività dei rapporti sociali. Non è che lo Stato può impedirti di aggredire verbalmente l'altra persona. E appunto la citazione dell'economia di mercato, del capitalismo, è un modo con cui lo Stato acconsente all'aggressività, l'aggressività del capitalismo, che ti rende povero o disoccupato. Ecco, quindi appunto la problematica del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo, quello che dice l'episteme, non l'ho letto da nessuna parte, la legge di convergenza del diritto positivo verso il diritto naturale, che esiste, e chi dice che non esiste, e non è che c'è il diritto, poi la filosofia, poi l'economia, no, è sempre il solito discorso, epistemismo, nichilismo, e cioè Gotterdammerung, come dice Severino, tramonto degli immutabili, e quindi essenzialmente il nichilismo giuridico di Hirti, l'affermazione per cui il diritto naturale non c'è, non è una novità in campo giuridico, è semplicemente la traduzione in campo giuridico del nichilismo che sta dappertutto, anche nella scienza. Non esistono leggi immutabili, non esiste la verità, non esiste l'assoluto, e nel diritto questo si traduce in 2 modi. Non esiste il diritto naturale e crisi dello Stato. Per esempio, quindi, quando io apro il libro di Paolo Monti, Diritto e rovescio, manuale di diritto e economia, volume A, della Zanichelli, del Ristampe, e quindi del 2000, prima edizione marzo 2004, vedo che c'è la ragazzotta adolescente qui, che poi all'inizio viene chiamata Noemi, che dice: tutte queste regole mi opprimono. E appunto, cosa vai tu a creare l'assoluto dello Stato che controlla i comportamenti degli uomini se c'è la polveriera, il vaso di Pandora, l'inconscio, cioè il diavolo, che emerge dall'inconscio e ti porta ad assassinare, a rubare? A un certo punto la popolazione non ne può più delle regole dello Stato e quindi salta lo Stato, e quindi la crisi dello Stato di Cassese, che, attenzione, non è la crisi dello Stato come pensa Cassese, messa a causa delle problematiche della globalizzazione, delle organizzazioni internazionali, interorganizzative, ecco, no, è semplicemente il cittadino che non vuole essere contenuto nella propria aggressività dalla legge dello Stato. Per esempio, c'è la legge anti-mobbing, faccio questo esempio perché è un esempio di aggressività popolare, non vado a parlare della signoria servitù, dell'imprenditore, del proletariato, vado a parlare del ceto medio, dell'aggressività del ceto medio. C'è la normativa anti-mobbing. In realtà questa normativa è farraginosa. Perché? Perché lo si vuole consentire il mobbing, in modo che in modo che la gente, a livello di ceto medio, scarichi l'aggressività e non sia repressa in ogni proprio comportamento. E allora ecco un'altra considerazione che ho fatto questa mattina: il paradosso della democrazia, dello Stato, secondo cui si legge qui nei testi introduttivi sull'essenza del diritto, su che cos'è il diritto, no? Impedire il diritto al più forte di prevalere sul più debole. E questo è un paradosso, perché tu dici, no? Il più forte è uno, mentre il debole è la massa delle persone. E poi tu impedisci al più forte di prevalere sul debole. I termini si rovesciano, poiché il forte è uno solo, il ricco, lui è minoranza e i forti sono la maggioranza. E quindi tu proteggi il debole, cioè il ricco, e quindi tu proteggi il sopruso del ricco, che è il debole perché è uno, nei confronti della maggioranza che è forte e che in realtà sono deboli perché subiscono l'aggressività del ricco più la tecnica. Ricordiamoci che la tecnica ingenera la simmetria all'interno dei rapporti sociali, perché chi controlla la tecnica controlla la massa. Questo è un paradosso, cioè proteggere il debole dal più forte. Ma chi è il debole e il forte? Forse che il forte è il ricco e il debole è il popolo? No, il popolo è maggioranza e quindi lui è il forte, e il ricco è minoranza e quindi lui è il debole. Proteggere il debole dal più forte significa proteggere il ricco e i suoi soprusi rispetto al popolo che subisce i soprusi del ricco e che viene definito parte forte perché è la maggioranza. Questo è un paradosso che ho identificato io. Ecco, queste considerazioni che mostrano come l'essenza del diritto venga identificata come essenzialmente uno strumento per contenere l'aggressività sociale, la conflittualità dei rapporti sociali. Si pensi poi ancora al concetto di divenire economico, sulla base della meritocrazia e sulla base del divenire economico in questi termini. I lavori umili e nobili. Chi fa il lavoro umile? Chi fa il lavoro più umile? L'autospurgo. E l'autospurgo, poi l'autospurgo per dire il lavoro delle fognature, no? Pulire le fognature, poi i lavori ecologici, ecco, poi ancora un pochino più su, diciamo, gli spazzini, le bidelle, ecco, no? Chi fa questi lavori? Io non voglio farli, allora costringo un altro a farli, e quindi si instaura il meccanismo della scala sociale, del meccanismo dell'invidia, l'aggressività e quindi la gerarchizzazione e quindi la meritocrazia e poi la falsità della meritocrazia, perché in realtà col sistema capitalistico sopravvive chi ha i contatti, chi ha le mediazioni, chi ha la raccomandazione, e quindi appunto i migliori se ne vanno all'estero. Perché in azienda lavora l'amico, l'amico dell'amico, il parente, l'amico del parente, il parente del parente, e quindi appunto tutte le falle della società, di una società che è messa in moto dall'aggressività, dall'invidia, eccetera, e lo Stato non reprime questi comportamenti perché non può farlo. E allora ecco la prevalenza del diritto positivo è l'affermazione secondo cui non esiste una legge eterna, il diritto naturale, e prevale il diritto positivo, cioè il diritto della forza, cioè il diritto del più forte, che il più forte non è il ricco, il più forte è il prepotente, come sta anche a livello del ceto medio. E in realtà, dice l'episteme, prevale il diritto naturale, deve dimostrarsi che prevale il diritto naturale, e lo fa la steleologia, di qui appunto il progetto episteme.